Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 20 del libro degli Atti. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo ad Efeso, nel mezzo di un grande tumulto in città, perché Demetrio aveva messo insieme un gruppo di persone che come lui fabbricavano idoli, e aveva detto loro che Paolo con la sua predicazione era un pericolo serio per i loro affari, perché loro facevano appunto questi templi di Diana in argento e altre statuette simili. E Paolo invece predicava che quelli non erano veri dei. E così questi orafi mettono sotto sopra la città, e si crea una grande folla che va al teatro, e tutti gridano grande la Diana degli Efesini, ma la maggior parte della gente in realtà non sa nemmeno che cosa sta succedendo, non sa nemmeno il motivo per cui si trova là. E abbiamo visto come alla fine interviene questo cancelliere, che fa tacere la folla, e dice a Demetrio che se c'è un problema legale allora deve rivolgersi ai tribunali per trattare la questione in modo appropriato, perché dato che sono sotto il governo romano stanno rischiando di essere accusati di sedizione per questo assembramento ingiustificato. E così alla fine il cancelliere scioglie l'adunanza. Ora, capitolo 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. La Macedonia naturalmente era una regione settentrionale della Grecia. La Grecia era stata divisa dopo la morte di Alessandro Magno in quattro regioni: Grecia, Macedonia, Siria e Egitto. E Paolo, dopo essere rimasto ad Efeso per quasi 3 anni e non volendo creare altri problemi, il suo cuore lo spinge ora a tornare a Gerusalemme. Ma quando torna a Gerusalemme vuole portare alla chiesa di Gerusalemme un'offerta da parte delle chiese dei gentili, perché la chiesa di Gerusalemme era diventata molto povera. E quindi Paolo voleva mostrare lo spirito fraterno del cristianesimo, voleva mostrare l'unità del corpo del Signore, sia che si trattasse di giudei o di greci. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nell'Epistola ai Corinzi dice che quando si incontreranno, ognuno potrà portare quanto ha deciso nel suo cuore. Il dare deve essere del tutto volontario e non dovuto, a causa di qualche tipo di pressione, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi Paolo ora vuole passare per la Macedonia e la Grecia e raccogliere questa colletta che ha chiesto per i santi poveri di Gerusalemme, in modo che tornando a Gerusalemme lui possa portare quest'offerta per i fratelli, poveri là, da parte dei fratelli gentili. E così abbraccia i fratelli di Efeso e parte per la Macedonia, dove naturalmente c'è la chiesa di Filippi, la chiesa di Tessalonica, la chiesa di Berea. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso colà 3 mesi, poiché i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritorno passando per la Macedonia. Ora, quello era il periodo della Pasqua, e probabilmente Paolo voleva essere a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma migliaia di giudei da tutte le parti del mondo sarebbero andati a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e ci sarebbero stati tanti tipi di navi, anche quelle economiche, provenienti dalla Grecia, da Atene, e dirette a Gerusalemme. E sarebbero state piene di giudei. E Paolo ha sentito di questo complotto, e forse il piano era quello di gettarlo dalla nave, da una di queste navi piene di pellegrini giudei. E così, invece di imbarcarsi per Gerusalemme e rischiare di essere gettato a mare, Paolo, nel pieno della notte, decide di passare di nuovo per la Macedonia, via terra. Evidentemente le chiese là ritennero che ci fossero seri pericoli per Paolo, e così diversi fratelli provenienti da varie chiese decidono di accompagnare Paolo, per proteggerlo in qualche modo. Or l'accompagnarono fino in Asia Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, questo è un altro Gaio, diverso dal Gaio che conosciamo, che era di Corinto, e Timoteo, e Tichico, e Trofimo, che Paolo cita in alcune delle sue epistole come suoi compagni. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas. Questi fratelli quindi vanno avanti in Asia e lo aspettano a Troas. Ma noi, la prima persona plurale mostra che Luca si è di nuovo unito al gruppo di Paolo in questo momento. Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi, quindi la festa della Pasqua era finita ormai, perché siamo alla festa dei pani azimi, che viene subito dopo. E in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Ora, il viaggio da Troas alla Macedonia, quando Paolo aveva avuto quella visione, quando ha visto il Macedone che gli diceva «Vieni in Macedonia e soccorrici», e subito sono partiti da Troas per andare in Macedonia, all'epoca gli c'erano voluti 2 giorni. E quindi un viaggio che prima era durato 2 giorni, ora invece dura 5 giorni, il che indica che probabilmente hanno navigato contro vento, o forse contro circostanze avverse, non so, il mare agitato o cose di questo genere. E quindi arrivano a Troas, dove rimangono 7 giorni. E il primo giorno della settimana, essendosi discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Io sono spesso accusato di essere troppo lungo, ma non avete mai provato niente del genere. Per me è interessante che venga specificato che si sono radunati il primo giorno della settimana per rompere il pane. E diversi, ad esempio gli avventisti del settimo giorno e altri. Loro dicono che bisogna adorare il Signore in giorno di sabato. Dicono che l'adorazione la domenica è venuta dopo, con Costantino. Sarebbe lui che ha introdotto il culto in giorno di domenica nella Chiesa. Ma non è così. Sembra che ci siano indicazioni che la Chiesa gentile ha iniziato ad adorare in giorno di domenica praticamente sin dal principio. E qui troviamo la Chiesa gentile che si incontra di domenica, il primo giorno della settimana, per rompere il pane. Uno dei primi padri della Chiesa, Tertulliano, disse che, dato che Gesù è risorto nel primo giorno della settimana, loro hanno sentito che quello dovesse essere il giorno in cui la Chiesa avrebbe dovuto rompere il pane. Non voglio andare avanti con Tertulliano, ma sembra che prima del tempo di Tertulliano, e lui è venuto prima di Costantino, che il primo giorno della settimana fosse già una pratica consolidata nella Chiesa. Ora, è possibile che ci fosse una disputa circa il giorno della settimana in cui bisognava adorare il Signore nella Chiesa delle origini, perché in 2 delle sue epistole Paolo dice che non è veramente importante il giorno in cui si adora il Signore. Ai Romani Paolo scrive, al capitolo 14, versetto 5, «L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente». In altre parole, non ha poi tanta importanza. Uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Beh, non importa molto. Fate come preferite. E quando la Chiesa di Gerusalemme manda la lettera alle chiese gentili riguardo alla loro relazione con la legge, non si parla affatto dell'osservanza del giorno del sabato. In Esodo, quando Dio diede la legge del sabato, Dio disse che quello era un patto speciale tra lui e Israele, così come il rito della circoncisione, un patto speciale tra Dio e Israele, ma non qualcosa che era richiesto anche ai gentili. Quando Paolo scrive alla chiesa di Colosse, dice: «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo, la sostanza è di Cristo. E quindi Paolo dice che il sabato è solo un'ombra. Cos'era il sabato? Era un giorno di riposo, in cui le persone dovevano riposare dal loro lavoro. È come ombra di cose che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Che significa? Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo quello che l'autore degli Ebrei dice nel capitolo 4, che Gesù è il nostro riposo. E così il sabato è solo un'ombra di Gesù, che è venuto ed è diventato il riposo per il suo popolo. E il nostro riposo è in Gesù Cristo e nella sua opera completa. Così Paolo dice: uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Questo sono io. Io stimo tutti i giorni come il giorno del Signore. E ogni giorno per me è io vivo nel Signore. E non importa se sia sabato, domenica, venerdì o gli altri giorni. Vivo ogni giorno nel Signore. E quindi stimo tutti i giorni uguali. Ora a mia moglie non piace molto questo fatto, perché questo vale anche per i compleanni e per gli anniversari. E lei dice: sì, fa così per il mio compleanno, ma poi come ci tiene al suo? No, non è così. Il giorno del mio compleanno siamo andati a mangiare nel suo ristorante preferito. Così si incontravano nel primo giorno della settimana, per rompere il pane, cioè per fare la cena del Signore, o la comunione. E la cena del Signore sembra essere una pratica molto comune nella Chiesa delle origini. Il ricordare il corpo e il sangue di Gesù per i nostri peccati. Ed era una pratica davvero molto comune nella Chiesa delle origini. La facevano, sembra, una volta a settimana almeno. E non solo in chiesa, ma anche nelle case. Ed era qualcosa di meraviglioso. I cristiani si radunavano, spezzavano il pane insieme. Ora c'era anche quella che veniva chiamata la festa dell'amore, anch'essa di norma ogni settimana. E anche in questa poi alla fine facevano la cena del Signore. La festa dell'amore, o agape, era una cena dove tutti venivano una volta alla settimana e portavano del cibo. E poi lo mettevano sul tavolo, in comune. E tutti mangiavano, e poi finivano con la cena del Signore, o comunione. Questa festa dell'amore, o agape, era particolarmente importante per gli schiavi, perché probabilmente era l'unico pasto buono che avevano durante tutta la settimana. Ma nella Chiesa non c'era schiavo o libero, erano tutti uno in Cristo. E così ogni settimana avevano questa festa dell'amore, e questa meravigliosa comunione fraterna. Ora c'è un valore importante nel mangiare insieme. È uno stare insieme in stretta comunione. Io amo le agapi e amo il mangiare insieme. Avete notato che quando facciamo questi viaggi insieme in Israele, quanto ci avviciniamo l'uno all'altro? E credo che sia perché mangiamo insieme tutto il tempo. E c'è qualcosa in questo che crea unione, che lega, mangiare insieme. E così la Chiesa qui a Troas si ritrova insieme il primo giorno della settimana e Paolo predica fino a mezzanotte. Or nella sala dove eravamo radunati vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo. Ora è possibile che abbia respirato troppo monossido di carbonio. Se era seduto sul davanzale della finestra e c'erano tutte queste lampade accese, che naturalmente bruciavano ad olio, e naturalmente i fumi delle lampade che bruciavano uscivano dalla finestra, e stare là davanti con tutto quel fumo, è possibile che gli sia mancato l'ossigeno, e così si è addormentato profondamente. E mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, preso dal sonno cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. ora le finestre non avevano vetri, erano semplicemente finestre aperte. E così, stando seduto sulla finestra, è caduto fuori nel cortile di sotto. 3 piani. E fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse: «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Così di nuovo un grande miracolo. Dio restituisce la vita ad Eutico. È interessante. Paolo si getta su di lui e l'abbraccia. C'è un'altra storia nell'Antico Testamento del profeta Eliseo e la Shunamita. E il figlio di questa donna muore ed Eliseo fa qualcosa di particolare, una sorta di respirazione bocca a bocca. Si sdraia su di lui e soffia in lui per ben 2 volte e il ragazzo torna in vita. Ora tutto questo non toglie nulla al fatto che ci sia stato un chiaro miracolo di Dio. Dio l'ha portato in vita, perché tu puoi soffiare quanto ti pare su un cadavere e puoi fare tutte le cose più strane, ma non c'è modo di riportarlo in vita. Ma tutto questo è sicuramente interessante, tanto più che vediamo che Paolo fa più o meno la stessa cosa con Eutico. Certo, nel caso di Eliseo questo ragazzo era morto da ore, ma sono molto simili. Quindi risalì, spezzò il pane con loro e mangiò, e dopo aver parlato a lungo fino all'alba, partì. Quindi c'è stata una piccola distrazione, ma Paolo poi va avanti a parlare con loro fino all'alba. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Ora sono certo che Dio abbia permesso delle volte che qualcuno resuscitasse. Sappiamo che questo è accaduto nel ministero di Gesù. Sappiamo che è accaduto anche nel ministero di Pietro, quando è andato e ha riportato in vita Dorcas, Tabita. Ma sono anche certo che il miracolo del riportare in vita non è mai stato per la persona che torna in vita, ma per gli altri, quelli che stanno intorno e che piangono per la dipartita. Qui è detto «e furono oltremodo consolati», e non che Eutico è stato consolato, ma le persone che si trovavano là furono consolate per il fatto che è stato riportato in vita. E questo miracolo del riportare una persona in vita non è mai stato per il suo beneficio, ma per il beneficio di quelli che stanno soffrendo. E dico questo perché quando il Signore deciderà di prendere me, e sto lì e godo della sua presenza, e all'improvviso sento che il mio spirito sta ritornando nel suo corpo, e poi apro gli occhi e vedo qualcuno di voi che prega: «Oh Signore, riportalo in vita!» La prima cosa che faccio è colpirvi sulla bocca. Noi possiamo pregare che il Signore risusciti qualcuno per il nostro beneficio, ma di certo non è un beneficio per Lui, perché essere assente dal corpo è essere presente col Signore. E così per il bene di queste persone Dio ha fatto questo miracolo ad Eutico. E tutti furono oltremodo consolati. In realtà in Israele, quando qualcuno moriva, tutti iniziavano a gridare, e le donne avevano un particolare modo di gridare quando qualcuno moriva. E quindi quando Eutico è caduto giù e hanno visto che era morto, queste donne orientali probabilmente hanno iniziato a fare queste grida terribili. E forse questo è il motivo per cui Paolo scende giù. «Oh no, no, state tranquilli, la vita è ancora in lui, e Dio ha riportato in vita Eutico». Noi invece, che c'eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio a terra. Ora, da Troas ad Asso sono circa 30 chilometri via terra, e circa 45 chilometri via mare, perché bisogna girare attorno al promontorio. E Paolo voleva camminare. Sapete, credo che camminare sia uno dei modi migliori per meditare, per riflettere. Un modo eccezionale per mettere insieme i pensieri. quando c'è una decisione da prendere. È incredibile come quando cammini riesci a mettere insieme le cose. E credo che Paolo avesse molte cose su cui riflettere. E così dice agli altri: voi andate per mare, io vi raggiungerò a piedi. E così ha percorso questi 30 chilometri camminando, mentre loro navigarono fino ad Asso. Quando ci raggiunse,
evidentemente Luca era nella nave.
Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene.
Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio.
L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sorta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto, che dista circa 45 chilometri da Efeso. E da là hanno mandato dei messaggeri ad Efeso per dire agli anziani della chiesa di Efeso di venire a Mileto per incontrare Paolo, perché lui aveva fretta e non voleva andare e tornare da Efeso, perché voleva andare a Gerusalemme in tempo per la festa di Pentecoste. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso, per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei.
Paolo dice: voi sapete come dal primo giorno che sono venuto in Asia, come ho vissuto tra di voi,
perché ho servito il Signore in tutta umiltà. Paolo si vedeva sempre come il servo del Signore. E credo che questa sia un'attitudine mentale molto importante da tenere per chiunque sia nel ministerio. Io sono un servo del Signore Gesù Cristo, e quindi tutto quello che faccio devo farlo per la gloria di Dio. Non dovrei fare nulla per la gloria dell'uomo, ma qualunque cosa faccio, in parola o in opera, devo fare tutto alla gloria di Dio, cercando di non compiacere all'uomo, ma a Dio, sapendo che è dal Signore che riceverò la ricompensa. E così Paolo dice: voi sapete che la mia attitudine mentre ero con voi è stata quella di un servo del Signore, uno che serve il Signore in tutta umiltà. Chi ha ricevuto una vera visione del Signore è uno che ha umiltà. Ma chi è superbo non ha avuto un vero incontro con Dio. Nessuno può avere un vero incontro con Dio e nello stesso tempo mantenere una posizione di superbia. Quando vedo il Signore, quando lo vedo veramente, vedo anche me stesso e mi accorgo che non sono niente. Isaia, quando vede il Signore, dice: ahimè, io sono perduto. Pietro, quando vede il Signore, dice: allontanati da me, Signore, sono un uomo peccatore. Daniele, quando parla della sua visione, dice: il mio bel colorito cambiò in un pallore. Vedere Dio è qualcosa di importante, è una cosa seria. Gesù disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma quella povertà di spirito viene sempre a chi ha avuto un vero incontro con il Dio vivente e vero. Non puoi essere alla presenza del Dio vivente e vero e mantenere una posizione di superbia. Così, servendo il Signore, dice Paolo, in tutta umiltà. E con molte lacrime e prove, tribolazioni, perché i giudei sono sempre stati pronti a dire falsità di me e a tendermi insidie e a crearmi problemi. E Paolo aggiunge: e come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Paolo si è dato completamente alle persone, perché stava servendo il Signore. Perché come servo di Gesù Cristo, lui richiede che io sia servo del corpo,
del corpo di Cristo. Gesù disse: chi vuole essere grande nel regno di Dio, diventi servo di tutti. E parlava del ministero. Parlava ai suoi discepoli. E quindi servire il Signore comporta il servire voi. E Paolo parla del suo servire gli uomini, questi fratelli di Efeso. Come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Quindi sia in pubblico, cioè dove si radunavano, nella scuola di Tiranno, vi ricordate? E poi anche per le case. E Paolo annunciava e insegnava. Certe volte le lezioni migliori vengono dalla nostra vita. Se la nostra vita non dimostra quello che insegniamo, allora anche il nostro insegnamento non ha senso. E come ministro io non devo solo proclamare, ma devo anche vivere le verità che proclamo, mostrando nel modo in cui ho vissuto tra di voi, così come nel modo in cui vi ho annunciato e insegnato. E così questo ministro fedele, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E così Paolo predica della necessità della conversione a Dio e della fede in Gesù. Ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Non so cosa mi accadrà a Gerusalemme. Tutto quello che so è che mi aspettano legami e tribolazioni. Questo è quello che lo Spirito mi attesta. Ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso. Non mi importa se devo essere imprigionato. Non mi tocca per niente. Il mio unico desiderio è finire il mio corso. E così il desiderio di terminare quel corso che Dio gli ha messo davanti. Alla fine Paolo scrive a Timoteo: quanto a me sto per essere offerto in libagione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Questa è la sua ultima epistola prima di essere giustiziato da Nerone. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. È davvero triste che Paolo non conoscesse la potenza del pensiero positivo e della confessione positiva. Avrebbe potuto evitare un sacco di cose difficili. Ma poveretto, è stato ucciso, è stato decapitato. Ha sofferto così tanto per la causa di Cristo, perché non sapeva che in realtà Dio non vuole che nessuno soffra. E se soffri è perché hai poca fede. Povero Paolo. No, non è così. Mi piace chi si impegna sul serio. Dammi pochi uomini valorosi che combattano per la verità, che adorano. Inizia con 10 uomini e vedrai che presto saranno 10.000. Amo Paolo, un uomo determinato, un uomo dedicato ad una causa, la causa di Gesù Cristo. E niente può distoglierlo dal terminare il suo corso con gioia. Così, fratelli, probabilmente è l'ultima volta che ci vediamo, ma non mi preoccupo. So che sarò gettato in prigione, e oltre questo non so altro, ma non mi preoccupo per questo, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. E qual è il ministero che Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù? Che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. E qual è l'Evangelo della grazia di Dio? È questo: Dio ti ama. Non importa quanto malvagio tu ti senta. Non importa quanto profondamente immerso nel peccato tu ti senta.
Dio ti ama, ma Dio odia il peccato perché ama te. E Dio sa che forza distruttiva è il peccato per la tua vita. E proprio perché ti ama così tanto, Lui non sopporta vederti distrutto dal peccato, e così odia quello che ti distrugge. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato, perché ama il peccatore, e vede quello che il peccato ti sta facendo, la sua influenza, come ti rende cieco, il disastro che provoca nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te. E quindi Dio odia il peccato, perché ama il peccatore. E Dio ha provveduto la soluzione per liberare l'uomo da quel potere, dal potere del peccato, mandando suo figlio Gesù Cristo, che ha portato su di sé i tuoi peccati, morendo sulla croce. E se crediamo in Lui, possiamo essere perdonati da qualunque peccato possiamo aver mai commesso. E mediante la fede in Lui possiamo vedere potenza sopra il peccato, sopra la schiavitù della corruzione. E un giorno, quando saremo condotti dallo Spirito nella presenza di Dio, quel giorno saremo liberati anche dalla minima presenza del peccato. E questo è l'Evangelo della grazia di Dio, non perché lo merito, non perché ne sono degno, ma solo perché Dio mi ama. Ed era necessario che Paolo testimoniasse dell'Evangelo della grazia di Dio, perché sebbene la stessa natura ci rivela Dio, la natura non rivela la grazia di Dio verso l'uomo. Non c'è alcun Evangelo della grazia nella natura. La natura testimonia del Dio delle leggi, del Dio potente, del Dio saggio, del Dio che ama la bellezza, del Dio dell'ordine. Ma non c'è nessuna testimonianza in natura dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed è per questo che Dio chiama l'uomo a testimoniare della grazia di Dio. E la sua testimonianza è iniziata con Gesù Cristo, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute con Gesù Cristo. E così Paolo testimonia l'Evangelo della grazia. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Ora questo è quello che sente Paolo. Paolo sta parlando di quello che c'è nel suo cuore. Sembra ci siano indicazioni da alcuni storici secolari, e anche alcuni primi storici della Chiesa, che Paolo sia riuscito a vedere quelli di Efeso un'altra volta ancora. Il libro degli Atti lascia Paolo in prigione, a Roma, in attesa del suo processo davanti a Nerone. Ma secondo la storia della Chiesa, secondo i primi storici della Chiesa, la prima volta che Paolo è comparso davanti a Nerone è stato assolto da Nerone. E così è stato liberato per un certo tempo. E quello che è successo in questo periodo non lo sappiamo con sicurezza. Ma ci sono racconti che dicono che sia riuscito a visitare nuovamente la chiesa di Efeso, e anche racconti che dicono che sia andato a predicare l'Evangelo in Spagna. Mentre la storia secolare ci dice qualcosa di molto interessante. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli: vi porteranno davanti ai tribunali, davanti ai magistrati e davanti ai re, e non vi preoccupate per quello che dovrete dire in quell'ora, perché lo Spirito Santo vi darà le parole da dire, e sarà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ha preso questa parola alla lettera, e ogni volta che è stato portato davanti a un magistrato, o a un giudice, o a un re, Paolo ha sempre colto l'opportunità per testimoniare a queste persone. E più alta era la posizione della persona che aveva davanti, più Paolo ci andava giù duro, pesante, con la testimonianza. Diventava sempre più forte, più convincente, perché credo che Paolo pensasse: beh, se riesco a far convertire questa persona, allora. E ad un certo punto arriva davanti al re Agrippa
E Paolo diventa davvero insistente e spinge. Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che credi nelle scritture. Aspetta un attimo, Paolo. Stai cercando di farmi convertire, proprio me, o magari potessi, e lo vedremo fra qualche capitolo. Perché Paolo, le sue difese erano favolose. Paolo era davvero forte e spingeva ed era convincente, perché pensava se Agrippa si convertisse a Gesù Cristo, che influenza eccezionale questo può avere. E immaginatevi quando è arrivato davanti a Nerone. Io credo che Paolo abbia spinto tanto su Gesù quando era davanti a Nerone, come mai abbiamo sentito. Oh, se solo riuscisse a condurre Nerone a Gesù Cristo. Ora, se seguiamo la storia secolare, scopriremo che Nerone non era una persona così terribile all'inizio del suo regno, dell'impero romano. Lui ha fatto cose buone, ma c'è stato un momento nella vita di Nerone quando lui ha avuto un cambiamento totale, anche di personalità, ed è diventato una bestia. Infatti è così che lo chiamavano in quei giorni, la bestia. È stato come se avesse avuto un totale cambiamento di personalità, quasi come uno che è posseduto. E se studiate la storia secolare, scoprirete che questo cambiamento è avvenuto proprio nel periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Io credo che Paolo abbia messo un tale peso addosso a Nerone che lui ha dovuto decidere una volta per tutte se essere salvato o no, se accettare o no. E voltando le spalle all'Evangelo, io credo che sia diventato posseduto da uno spirito maligno. Ed ecco perché è diventato simile ad una bestia. Ma ha liberato Paolo la prima volta. E poi dopo un certo periodo di tempo l'ha fatto tornare da Efeso e l'ha di nuovo imprigionato e poi l'ha fatto decapitare perché si era trasformato in una bestia. Così Paolo sta dicendo: non credo che vi vedrò di nuovo, ma forse sembrerebbe che invece sia riuscito a vederli di nuovo. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Paolo riteneva molto importante essere a posto davanti alla gente per quanto riguarda l'Evangelo, dichiarare la verità, l'intero consiglio di Dio all'uomo, in modo che non gli potesse essere messo in conto nulla riguardo all'uomo. Sono libero dal sangue di tutti, perché non ho mancato di dirvi ogni cosa, tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere o per nutrire la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. E questa è la responsabilità che Dio ha affidato ai ministri dell'Evangelo: badare al gregge di Dio, pascere la Chiesa, dare cibo alla Chiesa. Ma è molto difficile oggi trovare pastori che cibano il gregge di Dio. Riceviamo lettere da centinaia di persone. Quando sono stato ad Indianapolis, tantissime persone dopo mi hanno chiesto: potreste per favore iniziare un'opera anche qui, ad Indianapolis? Abbiamo pregato per 5 anni che Dio facesse nascere una Calvary Chapel qui ad Indianapolis. Abbiamo bisogno di un posto dove andare ed essere cibati della parola di Dio. La gente è affamata della parola di Dio. E così Paolo dice a questi vescovi o anziani della chiesa di Efeso: badate al gregge di Dio, o come dice un'altra versione, cibate il gregge di Dio. Pietro nella sua epistola scrive: cibate il gregge di Dio che è tra voi. E Gesù disse a Pietro:
ciba le mie pecore. Non capisco perché i pastori non si rendono conto che questo è il compito più importante di un pastore, cibare il gregge di Dio. Molti cercano di intrattenere il gregge di Dio, e purtroppo ci sono pure quelli che cercano di spogliare il gregge di Dio, di derubarlo, di tosare le pecore. Ma quanti pochi stanno veramente nutrendo, cibando il gregge di Dio? E qual è la ragione per cui deve essere cibato? Perché diventi forte, perché verranno anche dei lupi. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. False dottrine, falsi insegnamenti entreranno nella Chiesa. Idee e concetti strani, di gente che vuole solo portarsi via i credenti. C'è sempre stato questo. Quando Dio fonda un'opera, ci sono sempre quelli che vengono e cercano di guastare l'opera di Dio. E che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Triste e tragico. Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice che Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Questo è il motivo per cui siamo qui, perché voi siate cibati della parola di Dio, perché voi siate perfezionati per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il peso più grande nel cuore di Paolo e la più grande sofferenza e tristezza erano quelli che venivano per attirare dietro di sé il gregge di Dio. E così Paolo dice agli Efesini: «So che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Quindi uomini che non insegneranno veramente la parola di Dio, ma insegneranno concetti umani e cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Purtroppo ci saranno sempre pecore pronte ad andare dietro ad ogni tipo di campana. E nonostante Paolo li abbia ammoniti per 3 anni, giorno e notte, con lacrime, fratelli, siate radicati nella parola, siate fondati nella parola. Nonostante questo, so bene che vi porteranno via qualcuno. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia. Questo è ciò che è in grado di edificarvi e di portarvi in questa grandiosa eredità. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno, e voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e a quelli che erano con me. Fratelli, guardate le mie mani. È con queste mani che ho provveduto per me e per gli altri che erano con me, e non ho preso il vostro argento né il vostro oro. Non sono venuto per spogliarvi, per tosarvi, ma per cibarvi. Ora, lui stava dicendo questo perché questi falsi profeti sono sempre pronti a tosare il gregge, sempre con qualche nuova scusa per raccogliere una seconda offerta e una terza offerta. E l'enfasi è posta sempre sul donare, sull'offrire a Dio, invece che su quello che Dio ha dato a noi. Guardatevi da quelli che parlano sempre di quello che voi dovete dare a Dio. Il Nuovo Testamento enfatizza sempre quello che Dio ha dato a noi.
In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Abbiamo appena terminato una conferenza con i distributori della Maranatha Music e c'era gente da tutto il mondo: Africa, Singapore, Hong Kong, Filippine, Europa, tutti distributori della Maranatha Music a livello mondiale. E abbiamo avuto un bel pranzo con tutti loro venerdì scorso. E poi subito dopo il pranzo tutti hanno avuto la possibilità di alzarsi e di dire quello che avevano ricevuto durante la conferenza. E molti hanno detto: siamo stati in tante conferenze, ma nessuna è stata come questa. Sembra che in tutte le conferenze in cui andiamo cercano di ottenere qualcosa da noi, ma quando siamo venuti qua voi ci avete ministrato, ci avete servito. È come se siete stati voi ad avere dato qualcosa a noi, invece che aver ottenuto qualcosa da noi. E io ho detto: sì, perché questa è la nostra filosofia, la filosofia di Calvary Chapel. Noi siamo qui per servire la gente, non per essere serviti dalla gente. Questa è la nostra filosofia di base. Noi siamo qui per dare, non per ricevere. Ed ecco perché non viene mai posta l'enfasi sul vostro donare. L'enfasi è sempre su quello che Dio ha donato a noi. E noi siamo qui per dare a voi, nel nome di Gesù Cristo. Ed è una grande benedizione poter andare in onda, sulla radio, per tutti gli Stati Uniti, non per ricevere qualcosa dalle persone. Ora, amici, vi preghiamo di mandare le vostre offerte questa settimana, perché altrimenti rimaniamo indietro con le bollette e i pagamenti, eccetera. Non sia mai. Noi siamo qui per presentare la parola di Dio alla gente di tutto il paese, per dare. E così facciamo dono di libri e mandiamo migliaia e migliaia di nastri ogni anno per diffondere la parola. E regaliamo album di musica per diffondere la musica, per diffondere la parola. E la gente ci scrive e ci dice: possiamo duplicare i nastri delle vostre predicazioni? E noi rispondiamo: sì, certo. Ho letto in una rivista cristiana, Christianity Today, qualcuno ha mandato una lettera a Christianity Today dicendo che stavano avendo problemi perché nella loro chiesa volevano cantare dei cori, ma non potevano scrivere questi cori sul libretto dei cantici senza infrangere il copyright di questi cori. E così hanno mandato delle richieste a tutti gli editori di questi cori per chiedere i permessi. E tutti questi editori hanno richiesto di pagare i diritti, solo per metterli per iscritto sul quaderno dei cantici. E nella lettera continua dicendo che c'era stato solo un editore che aveva detto: fate pure, usateli gratuitamente, ed era Maranatha Music. E io ho detto: gloria a Dio, dare. Paolo dice: ricordatevi delle parole del nostro Signore, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Ora, se facciamo nostra questa filosofia di non richiedere continuamente i soldi degli altri, di non richiedere continuamente che siano gli altri a dare, ma di essere noi a dare, sarà Dio a prendersi cura di noi, perché Dio si prende cura della Chiesa e Lui provvede più di quanto ci necessita. Ma non abbiamo mai enfatizzato questo aspetto del sostenere l'opera. Dio se ne occuperà. Gesù disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma questi poveri pastori che insistono sempre per ottenere, per ricevere dai credenti, alla fine rimangono intrappolati. Perché se fatichi per ottenere, poi devi anche faticare per mantenere. E alla fine ti trovi in una posizione di pressione costante, fatica costante. Che cosa ci possiamo inventare questa settimana per fare in modo che la gente dia più soldi? Si cade in questa trappola. e sembra che non si riesca più ad uscirne. Ma Gesù ha stabilito questo principio: c'è maggiore felicità o benedizione nel dare che nel ricevere. E se noi diamo gratuitamente, come gratuitamente abbiamo ricevuto, sarà Dio a prendersi cura dei nostri bisogni. Io credo che Dio abbia scelto di usare noi, della Calvary Chapel, come un esempio di quello che Dio può fare e farà, solo se seguiamo i Suoi principi. E dappertutto la gente ci guarda e dice: Calvary Chapel è diversa. Certo che lo è. È tutta un'altra filosofia. Noi siamo qui per servire e non per essere serviti. Siamo qui per dare e non per ricevere. Ed è Dio a prendersi cura dei bisogni, e lo fa in modo eccezionale. Lui ci ha benedetto così tanto che possiamo sponsorizzare i nostri programmi radiofonici, The Word for Today, in tutto il mondo. Dio è così buono. Quando la gente lo imparerà? Quando lo capiranno? E quando ebbe dette queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. Mi immagino Paolo, là sulla spiaggia, mentre la nave sta aspettando, e ci sono tutti gli anziani della chiesa di Efeso con lui, e sono tutti là in cerchio, e parlano insieme. E lui dice loro: badate al gregge di Dio, cibatelo, prendetevene cura, perché verranno dei lupi, e io vi avverto di questo. E sono sicuro che Paolo avesse le lacrime agli occhi. E dice: vegliate, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E mi immagino questi uomini in cerchio che si tengono per mano e pregano, non sapendo quello che il futuro riserva loro. Allora tutti scoppiarono in un grande pianto e, gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Dopo esserci separati da loro, salpammo e, puntando diritto, arrivammo a Kos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. E così Luca ci dice velocemente di questo viaggio da Mileto fino a Tiro, nel sud del Libano, di cui spesso sentiamo parlare nei giornali e alla televisione, dove Israele ha da molto tempo le sue truppe di occupazione. E trovati i discepoli, in greco questa espressione indica che li hanno cercati e li hanno trovati. Sapete, è molto bello essere cristiani, credenti, perché dovunque vai nel mondo, nel momento in cui trovi dei discepoli, allora sei a casa. È davvero un qualcosa di meraviglioso. Sono appena stato ad Indianapolis, e là è come se fossi stato a casa. Ci siamo radunati insieme, là nell'auditorium, ed è stato come essere a casa. Tutta la gente che ci riceveva e ci accoglieva con amore. Siamo tutti parte del corpo di Cristo. E questo è vero a New York, in New Jersey, a Colorado Springs, è vero dovunque andiamo. È come essere in famiglia. E così cercano i credenti, là a Tiro, e trovati i discepoli ci trattenemmo 7 giorni. Mossi dallo Spirito, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori della città. Sono andati tutti ad accompagnarli, e mi immagino la scena, tutta questa gente, con le donne e i bambini, che accompagnano Paolo fino ai confini della città. E postici in ginocchio sul lido, pregammo. Così tutti i credenti, comprese donne e bambini, tutta la chiesa di Tiro, si inginocchia sulla spiaggia e insieme pregano. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornavano alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide, che è la città portuale conosciuta oggi come Alco, e salutati i fratelli ci trattenemmo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo arrivammo a Cesarea, a circa 40 chilometri sulla costa. Ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Ora è interessante. Questo avviene circa 20 anni dopo che Filippo era andato via da Gerusalemme a causa della durissima persecuzione ad opera dello stesso Paolo, quella persecuzione della Chiesa dei tempi della lapidazione di Stefano, quando Paolo tiene le vesti di coloro che lapidano Stefano, acconsentendo alla sua morte. E allora Paolo andava in giro a mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore. E in occasione di quella durissima persecuzione da parte di Paolo, Filippo era fuggito via da Gerusalemme. Era andato in Samaria, dove, vi ricordate, c'è stato un grande risveglio. Poi era stato guidato dallo Spirito Santo sulla via di Gaza, dove ha incontrato l'Etiope, l'Eunuco, che si è convertito. Poi è andato verso Cesarea, predicando nelle città che si trovavano lungo la strada, condividendo la verità di Gesù Cristo, e alla fine si è sistemato a Cesarea. Ora questi due uomini si incontrano finalmente a Cesarea, non più come parti contrarie, ma come resi uno in Cristo. E Paolo rimane lì a casa di Filippo, perché Filippo vive a Cesarea e ha ora una famiglia, queste 4 figlie, e l'unzione di Dio è su di loro, hanno il dono della profezia. Sapete, il tempo passa e le persone crescono. La gente mi dice: «Allora, dove sono i Jesus People?» lasciando intendere che non è rimasto nulla. Ma loro sono qui, hanno 4 figli ora. Il tempo cambia le cose. Non sono più quegli adolescenti irresponsabili, o quei ventenni, un po' pazzi. Ora sono cresciuti, sono maturati. Niente è statico. Il tempo passa. Tutto passa. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Agabo era quel profeta che in precedenza era stato ad Antiochia e aveva profetizzato la grande carestia. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili». All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Volete convincermi con le vostre lacrime? Ma fratelli, non ho paura di essere legato. Sono pronto a morire per Gesù Cristo». Ora, era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme. Quando si trova a Tiro, lo Spirito l'ha avvertito di non andare a Gerusalemme. E qui lo Spirito Santo, Agabo, prende la cintura, si lega mani e piedi e dice: «Così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili». Io credo che il Signore stesse semplicemente avvertendo Paolo di quello che lo avrebbe aspettato. Mentre i discepoli hanno interpretato questo avvertimento come se non dovesse andare. Ma io credo che Paolo doveva andare a Gerusalemme. La loro interpretazione dell'avvertimento era non andare. Ma vi ricordate quando Paolo si era appena convertito che il Signore ha detto ad Anania: che si trovava a Damasco, va nella strada detta dritta e cerca Paolo, e imponigli le mani, in modo che possa ricevere lo Spirito Santo. E Anania ha risposto, «Signore, stai scherzando forse? Conosco quest'uomo, ne ho sentito parlare. Lui è quello che sta perseguitando la Chiesa a Gerusalemme, e sta mettendo in prigione i santi, e sta venendo qui, e il mio nome è sulla sua lista. Io sono uno di quelli che metterà in prigione. Non puoi volere sul serio che io vada da lui, che mi esponga così, e che preghi per lui». E il Signore ha detto, «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome». Questo era quello che l'aspettava. E sembra che il Signore abbia sempre avvertito Paolo in anticipo circa le sofferenze che avrebbe dovuto passare. E con questi avvertimenti credo che il Signore volesse dire, «Ehi Paolo, se vuoi puoi anche evitare di andare». E Paolo, «No, non se ne parla, andiamo avanti. Non sono preoccupato di andare in prigione. Non sono preoccupato di essere legato. Non potete dissuadermi con le vostre lacrime. Io sono pronto a morire per Gesù. Essere messo in prigione non mi preoccupa. Io sono pronto alla morte per Gesù Cristo. Non è possibile fermare uomini come questi. Vi ricordate quando era a Corinto e il Signore gli ha detto «Non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città». E quando sarà nella nave e questa rischierà di affondare, lo vedremo nel capitolo 27, Paolo dirà «Ma io vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo». Un angelo di Dio mi è apparso, non temete. Il Signore era sempre pronto ad avvertirlo delle cose che avrebbe dovuto soffrire, quello che sarebbe successo. E credo che qui il Signore sia stato fedele e gli abbia mostrato le cose che doveva soffrire per la causa di Cristo Gesù. Ma Paolo, «Sì, Signore, va bene. Sono pronto ad essere legato, sono pronto a morire. Paolo è uno dei miei preferiti. Io amo chi si impegna sul serio, chi si dedica completamente, chi è mosso dall'amore e ha questo desiderio di vincere. È la persona che non si ferma per il dolore, per una piccola ferita o qualsiasi altra cosa, ma dice «andiamo avanti». E io amo questo tipo di persona. E Paolo è il tipo di persona che preferisco, che ammiro profondamente. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegnammo dicendo «sia fatta la volontà del Signore». Molti leggono questo versetto male. «Ci siamo rassegnati, pazienza, sia fatta la volontà del Signore». No, ci siamo rassegnati. Se questa è la volontà del Signore, allora va tutto bene. Sia fatta la volontà del Signore. Capite la differenza? Si sono rassegnati dal cercare di dissuadere Paolo. Non si sono rassegnati alla volontà di Dio. Dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo, «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti della legge». Interessante. A questo punto a Gerusalemme ci sono migliaia di cristiani, che vivono però in uno strano miscuglio di cristianesimo e giudaismo. Sono zelanti della legge. Questi stavano continuando ad assolvere i riti del giudaismo, stavano continuando ad osservare la legge di Mosè, anche se avevano creduto che Gesù era il Messia. Si erano adattati alla comunità dei giudei. E poi continua dicendo: or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possano radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge, che anche tu sei un bravo ragazzo giudeo, un kosher, che sei disciplinato e osservi la legge. E così la Chiesa sta cercando di evitare che succeda un grande disastro. Ci sono molti giudei che sono diventati credenti, anche se continuano ad osservare la legge giudaica. Ma la Chiesa di Gerusalemme era sicuramente in una posizione debole. Ogni volta che la Chiesa cerca di adattare se stessa alla società che la circonda, la Chiesa si ritrova in una posizione di debolezza. Una delle disgrazie della Chiesa è quando cerca di adattarsi al mondo. Sapete, in modo che possiamo vivere in pace, in armonia col mondo. Ma Gesù non permette che ci sia coesistenza con il peccato. La parola dice: uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, e io vi accoglierò. Dio ci chiama ad una separazione totale dal mondo, ad un vero impegno. Non vogliamo problemi, Paolo. Loro sanno che stai insegnando cose che i giudei non devono osservare le usanze giudaiche, la legge. Così predica pure Cristo, stai tranquillo, sentiti libero. Ma facci un piacere ora, non crearci problemi. Tutti sanno che stai per venire e ci sarà un po' di tensione. Prendi questi 4 uomini e va alla festa. Loro vogliono fare questo voto, ed era un voto di nazireato, di consacrazione. Si radevano il capo, poi si radevano di nuovo alla fine del voto, e prendevano i capelli e li facevano bruciare come offerta al Signore, e poi si dedicavano completamente per una settimana, andando al Tempio e adorando il Signore. Ora era difficile prendersi un'intera settimana senza lavorare, e così spesso erano delle persone ricche che li sostenevano durante questa settimana. E così dicono a Paolo: pensaci tu a sponsorizzare questi 4 uomini. Ora Paolo aveva portato con sé una bella offerta per la Chiesa di Gerusalemme. È interessante che non si faccia nessun riferimento a un qualche tipo di ringraziamento da parte della Chiesa per questa. Ma c'è solo questo tentativo di far scendere a compromessi Paolo rispetto alle sue proprie convinzioni. Ora ammiro Paolo, perché si è sottomesso e ha accettato tutto. E lui stesso dice in Romani di vivere in pace con tutti, per quanto ci è possibile. Va bene, farò quello che dite, vi aiuterò. Questo mostra la grandezza di Paolo, che accetta di sottomettersi a tutto questo, anche se non era nel suo cuore, perché lui era stato liberato da queste cose. Lui aveva scoperto la grazia di Dio, cosa che la Chiesa di Gerusalemme non aveva affatto scoperto. Loro stavano ancora cercando di piacere a Dio con l'osservanza della legge, invece di accettare questa giustizia che è nella fede in Gesù Cristo. E Paolo scrive di questo in Romani, al capitolo 10, parlando dei giudei. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, e la verità è che non ci arriveranno mai, non la troveranno mai, secondo la propria giustizia. Mentre per quanto riguarda i gentili, loro hanno ottenuto giustizia mediante la fede in Gesù Cristo, e i gentili l'hanno ottenuta, perché l'hanno ottenuta per fede in Gesù Cristo, per la grazia di Dio. E così chiedono a Paolo di scendere a compromessi. E Paolo dice: «Mi faccio tutto a tutti, in modo che possa salvarne il maggior numero. Con i giudei mi faccio giudeo», ed è qui che lo fa. «Va bene, fratelli, accetto di farlo». E così quando ti vedranno e diranno: «Cosa fai tu qui?», faremo vedere loro questi quattro uomini rasati. «È un bravo ragazzo giudeo, non vi preoccupate, è tutto a posto». Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, vedete, loro erano preoccupati che lui facesse dei giudei dei non giudei. Per quanto riguarda i gentili, fai pure quello che ti pare, non ci interessa. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ora, di certo Paolo non avrebbe offerto l'offerta per il peccato, perché sapeva che questa era stata già offerta, e una volta per tutte. Ma c'erano altre offerte da offrire, anche per un cristiano. C'erano delle offerte, le offerte bruciate, che erano offerte di consacrazione. C'erano le offerte di pace, le offerte della comunione con Dio. E nel periodo del regno, nel millennio, si parla di offerte sacrificate a Dio, e saranno di certo offerte di pace e offerte di devozione, di dedicazione, offerte bruciate, cioè offerte di consacrazione. Ma l'offerta per il peccato è stata offerta una volta per tutte. Non ci sarà mai più necessità di presentare a Dio un'offerta per il peccato. Di quella si è occupato una volta per tutte Gesù Cristo. Ma leggiamo di altre offerte nel regno. Non vi preoccupate, sono altre offerte, non l'offerta per il peccato, ma quelle per la consacrazione, per la comunione, l'offerta della pace. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo». Ora c'era il cortile dei gentili nel tempio, dove i gentili potevano entrare, ma c'era una scritta che diceva che se un gentile entrava nel tempio, cioè all'interno, era responsabile della sua propria morte. E anche i romani rispettavano questo, di non entrare laddove potevano entrare solo i giudei. Chi entrava sarebbe stato lapidato, e i romani permettevano che accadesse. E così hanno accusato Paolo di aver introdotto dei gentili nel tempio, cosa che però Paolo non aveva fatto. Ma essi hanno pensato che fosse così. Era una supposizione, solo perché avevano visto Paolo con dei gentili in città, a Gerusalemme. Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo, e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. E tutta la città fu in subbuglio, e ci fu un accorrere di gente, e preso Paolo lo trascinarono fuori del tempio, e subito furono serrate le porte. Ora, mentre essi cercavano di ucciderlo, al tribuno della corte giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sottosopra. Immediatamente egli, preso dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Ora, se c'erano migliaia di cristiani a Gerusalemme, dov'erano quando Paolo stava per essere picchiato a morte? Perché non sono venuti ad aiutarlo? Oh, ci sono migliaia di cristiani qui! Migliaia di credenti che osservano la legge, avevano detto. Dov'erano ora che Paolo ne aveva bisogno? Allora il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò alla gradinata, cioè alla gradinata della fortezza di Antonio, che si trova all'estremità del Monte del Tempio, è sull'angolo di nord-ovest del monte dove si trova il Tempio. Quando arrivò alla gradinata, c'erano due file di scale nella fortezza di Antonio. Egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo lo seguiva gridando «A morte!», lo stesso grido che avevano fatto contro Gesù. «A morte! A morte! Crocifiggilo!» Mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno «Mi è lecito dirti qualcosa?» Quegli rispose «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ora c'era stato questo tizio che veniva dall'Egitto, un ribelle, che aveva radunato un gruppo di persone e le aveva guidate nel Monte degli Ulivi, e aveva detto loro che avrebbe fatto crollare le mura di Gerusalemme. E però le mura non erano crollate. Ma questo gruppo di ribelli aveva creato molti problemi, e i romani ne avevano uccisi molti, ma questo tizio era riuscito a scappare. Così il tribuno pensa che Paolo sia quest'uomo, quest'egiziano che aveva guidato questi ribelli anni prima. Così dice, non sei tu quell'egiziano? Ma Paolo disse, io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, or ti prego di lasciarmi parlare al popolo. Non è incredibile, Paolo? Qui c'è questa folla arrabbiata che grida «A morte, a morte!» E lui chiede di poter parlare loro. Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo «E questo è un bel punto dove interrompere un capitolo, vero? Ora dovrete aspettare la prossima volta per sapere cosa dirà Paolo». E finirà in un altro tumulto, ma è interessante. Che coraggio, Paolo! Paolo è un uomo totalmente dedicato e consacrato a Dio. Un uomo che ha come desiderio più importante fare la volontà di Dio, di finire e portare a compimento l'opera che Dio ha in mente per lui. O voglia Dio che noi dedichiamo la nostra vita completamente a quel corso che Dio ha stabilito per noi, che come Paolo desideriamo solo finire il corso con gioia, mentre portiamo avanti il ministero a cui Dio ci ha chiamato. Che Dio sia con voi e vi benedica.